it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 21 febbraio, sono le 9:31 minuti, siete all'ascolto di radiazione.info, va ora in onda la rassegna stampa. Per comunicare con noi, @ radiazione.info su Twitter, potete scriverci sul profilo Telegram del nostro numero di telefono 380 47 16 299, oppure potete usare ancora la pratichissima e praticissima chat che abbiamo sul sito radiazione.info. Detto questo, vi lascio con ancora un po' di musica e poi partiamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani in questa rassegna stampa. Rinnoviamo questo augurio di buona mattinata a chi ci sta ascoltando in questo momento. Saluto anche la mia co-conduttrice, ciao Maria.
E io saluto te e soprattutto tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Grazie di essere ancora all'ascolto con noi questo mercoledì mattina, 21 febbraio, giusto? Ma sicuramente l'abbiamo già detto. E quindi partiamo subito senza indugio con la lettura delle prime pagine. Giusto. Allora, partiamo con Repubblica. Giorno di guerra, Erdogan, Assad. La Siria fa paura al mondo. E sottotitolo, anzi l'analisi, se ritorna il fantasma di Sarajevo. Poi abbiamo voto, larghe intese più lontane, i dubbi dei ministri, PD su un'intesa con Forza Italia. Berlusconi, non ci conviene fare l'accordo solo con Renzi. L'ex cavaliere vuole reclutare gli espulsi di M5 Stelle, inchiesta rifiuti in campagna, si dimette altro manager. E poi occhielli in giro, per esempio a lato, embargo, i veri padroni del gioco, la cultura non si fa con Wikipedia e vi racconto la rockstar Caravaggio. E poi in fondo invece Berlino debole e rischio Italia. Ancora Palermo, legato e picchiato, il segretario di Forza Nuova, siamo pronti alla vendetta. E gli ultimi due occhiellini, dalle dighe ai libri, la Cina conquista l'Africa costruendo le biblioteche, e droni anti-migranti protestano i paesi al confine svizzero, non dormiamo più. Questo, insomma, la Repubblica. Continuo io?
No, vado pure avanti io con il Fatto Quotidiano. Allora, cominciamo con il fatto che Ho qua davanti ai miei occhi che titola in grande: lo scandalo, nuovi video di Fanpage, gli accordi per smaltire veleni in Campania, Gomorra, tangenti e monnezza, le ecoballe di Renzi e De Luca. E poi sopra abbiamo Santi Sporcaccioni, rivelazioni di escort per sacerdoti, preti gay e chat segrete, sotto il saio sei nudo? Tan 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 tan. Privilegi: a Firenze può guidare e parcheggiare dove le pare, Lady Agnese ha il pass speciale, va dove vuole. La moglie, vabbè, insomma, c'è un servizio sui pass che hanno a Firenze, che ha Firenze la moglie di Renzi. Cioè, io sono anche abbastanza un po' schifato dal Fatto Quotidiano, che veramente è più gossiparo del solito oggi, perché non capisco perché il fatto che la moglie di Renzi abbia i pass per passare in ZTL, anche se non dovrebbe, a Firenze, sia una notizia che meriti la luce della prima pagina. Comunque, Palermo, Massimiliano Ursino di Forza Nuova legato e pestato a sangue. La violenza va condannata sempre, soprattutto contro chi non ci piace. Hai capito?
No.
La rileggo. Palermo, Massimiliano Ursino di Forza Nuova legato e pestato a sangue.
Ah, sì. Certo, l'avevo visto.
Lo scandalo. E May chiede chiarezza. Quei viaggi di Corbyn nel Berlino della Stasi. Ai ai ai. Poi il GIP archivi e critica i PM. Nomina di Romeo, raggi trasparente. E poi non poteva mancare Alex Britti. Il marchio di chitarre non chiude. La Gibson suona per noi. E poi voli gratis, giallo Macario, falsa pure la foto, il candidato ectoplasma. Questa in questo poco e esaltante in questa poco esaltante campagna elettorale spunta pure un candidato fantasma, l'ha scoperto Selvaggio Lucarelli. Vabbè, sarà una cosa di Selvaggio Lucarelli, insomma, sarà una puttanata. Comunque c'è un candidato che non si sa, a parte gli scherzi, se c'è un candidato di cui non sappiamo il volto, quindi io direi finalmente. Non è che uno lo mandi su perché c'è una bella faccia, non è che vai a sentimento, vai in base ai contenuti. Quindi niente volto da presentare, nessuna bella faccia da angioletto da spacciare come risolutore dei problemi dell'Italia tutta, ma un semplice programma, un semplice slogan per arrivare in Parlamento.
È veramente una campagna elettorale con...
c'è di tutto.
Colpi di sorpresa in ogni angolo. Va bene, allora, Corriere della Sera invece, che dedica l'immagine, penso sempre alla questione siriana, infatti leggiamo sotto: un volontario dei caschi bianchi soccorre un bambino rimasto ferito sotto le bombe sganciate sulla roccaforte ribelle di Ghouta in Siria. E l'articolo titola: bombe, assalti nella trincea del fronte curdo. Siria, Afrin si infiamma e conflitto. Poi la strage dei bambini, sempre riguardo alla Siria. E invece sotto l'immagine, a centropagina, Berlusconi apre ai ribelli Movimento 5 Stelle. Accogliamo chi accetta il programma. Prima del voto indicherò il premier. Intervista con il leader di Forza Italia, Bersani: Gentiloni è una sfumatura del renzismo. Ancora Raggi, accusa archiviata riguardo alla questione delle nomine di Romeo. E poi agguato al leader di Forza Nuova, legato e picchiato in strada. Articolo di fondo di Franco Venturini: il caos tra errori e illusioni. La guerra non finita. Sempre riguardo alla questione siriana. E in fondo il caffè di Massimo Gramellini titola: il lupo della teppa. Abbiamo due occhielli a lato: Pertini, la storia di un presidente, e serve l'università della canzonetta. Un'idea semiseria. Vabbè.
Università della canzonetta?
Così dicono.
E cosa vuol dire?
È che ne sappiamo. Posso andare a leggere l'articolo?
No, vabbè, dai, magari dopo.
Va bene. E vado avanti io?
Vai.
E allora passiamo, direi, al manifesto, che vado subito a prenderlo.
Se vuoi ce l'ho io il manifesto.
Ah, allora vai tu.
Vado io. Fine guerra mai. La voragine del conflitto siriano si allarga. I combattenti pro-Assad entrano ad Afrin, accolti dai curdi delle YPG. Ma Ankara non cede e li bombarda. Nuova strage a Ghouta Est, decine e decine le vittime. E Mosca ora ammette, soldati russi uccisi a Deir ez-Zor dai raid USA. E poi, incontro a Londra, Grasso a lezione da Corbyn. Ancora internazionale, Israele e Siria, Netanyahu corrotto, corre al fronte. E poi Embraco, Calerna torna a mani vuote da Bruxelles. Questo non ci stupisce. 4 marzo, legge elettorale, sgangherata, campagna orribile. Roma, la nomina di Romeo, Raggi senza colpa. Napoli, scandalo rifiuti, lascia il presidente della SMA. Quindi l'unico che è rimasto ancora saldo al suo posto è il mitico De Luca. Io ho finito.
Tu hai finito e io posso andare a leggere il Sole 24 Ore.
Questo?
Vai.
Lo leggo io? Va bene, allora leggo il Sole 24 Ore. Lema, Amsterdam, scelta inadeguata. Lettera a Bruxelles, c'è l'ipotesi di slittamento di un anno del trasferimento. La UE apre il dossier Embraco. Proposta italiana, deroga sui fondi in singoli casi contro la fuga delle imprese dell'Est. Calenda incontra il commissario Vestager. Saranno verificati gli aiuti concessi all'azienda dalla Slovacchia. Auto, costruzioni e trasporti, i settori più carenti di professionalità. Lavoro, in Europa mancano 2 milioni di specialisti. Pensate, ci serve gente ancora più specializzata. Non si capisce in cosa. La strategia, no, sì, la strategia del Colle, il metodo Mattarella per evitare il voto subito. E poi panorama, venti di guerra tra Siria e Turchia, Mosca a risolvere tensioni con dialogo. E poi agenti assicurativi contestano direttiva europea, terna e accelera una fattura a margini, ma non si riesce a leggere, provo a zoomare un pochino. ABI, sofferenze delle banche in calo del 25,8%. Questo ci dice Sole 24 Ore, passiamo al Mattino di Padova.
Poi... questo dici?
Quello lì.
Il Mattino di Padova, allora, prima pagina, 20 cantieri anti-alluvioni, strade chiuse per i lavori di Ace Gas, investimento da 6 milioni. Di cosa stiamo parlando? Magari andiamo a vederlo più tardi. Poi invece l'immagine dedicata alle poste, in quanto crollo dal soffitto, paura alle poste centrali. Crollo di un pannello dal soffitto e paura per gli impiegati alle poste centrali in corso Garibaldi. Poi è morto un musicista, Campo San Piero aveva 33 anni, già disposto all'autopsia. A lato, immigrazione e sicurezza, evitare altre conetta. Il forum in redazione. Poi il voto a Padova, più Europa e meno tasse e scontro tra candidate. Ancora apprensione dell'Europa per l'Italia. E a lato vediamo Piazzola sul Brenta, imprenditore investe il rivale per ucciderlo, arrestato. Ancora arriva 1 milione, contributo dal ministero, il selvatico ora è salvo. Dirigente cerca di violentare la sua impiegata in ascensore, questo a Conselve. E poi in fondo... i demoni nascosti su Facebook. L'uso problematico dei social causa ansie, paure e ossessioni.
Ah, sì?
I risultati di una ricerca del Bo.
Tu ci credi?
Sì. No, invece guarda questa. Questa sì. È la nostra notizia del giorno, Frank.
Cos'è?
Montegrotto, galline in fuga dall'asta e salvate dagli animalisti.
Dall'asta?
Dall'asta.
Le mettono all'asta le galline? Qual è la base d'asta di una gallina? 15 centesimi?
Non lo so, adesso andiamo a vedere l'articolo.
Vabbè, no, adesso no, adesso dobbiamo...
No, adesso leggo le notizie dell'Ansa, no, come vabbè. Sempre. Terzo oro, Italia. Goggia vince la discesa libera per quanto riguarda i giochi olimpici. Poi dirigente Forza Nuova pestato a Palermo, raid rivendicato via mail. Ancora Renzi, Di Maio capo del partito degli impresentabili. Poi firmato il contratto degli enti locali per 467.000 lavoratori, riguarda regioni, comuni, città metropolitane e camere di commercio. E l'immagine ovviamente cosa riporta? Degli sbirri.
Oh no.
Poi guardie a morte e svastiche, imbrattata la targa di Moro. Deturpata la lapide nei pressi di via Mario Fani, dove lo statista fu rapito e la scorta trucidata. Ancora USA stretto di Trump sulle armi, poi piogge neve, poi forte ondata di gelo siberiano. No! Arriva Burian.
Burian.
Dal weekend confermato grande freddo su gran parte d'Europa. E poi c'è l'immagine, con ovviamente la cartina dell'Europa dall'alto, con questa enorme goccia su cui c'è scritto gelo intenso. No, vabbè. Tensione Siria-Turchia, 250 morti nella Ghouta, 57 bambini. Truppe fil-Assad sono entrate nella città contro l'avanzata turca, mentre l'artiglieria di Ankara ha bombardato le aree dove transitava il convoglio delle forze vicino a Damasco. Poi giudice inglese ordina di staccare la spina al piccolo Alfi e basta, direi che... Bonino, irresponsabile chiedere l'abrogazione legge Fornero. Madonna, è ancora viva. Va bene, queste erano le prime notizie dell'Ansa. Mandiamo un po' di musica e ci risentiamo con le notizie
adesso
locali.
Lanci anche tu le canzoni. Insomma, io non servo più niente qui dentro.
Non fare il permaloso.
E torniamo in diretta, partiamo un po' con le notizie locali, quelle di Padova, quelle che ci piacciono e che sempre accendono in noi la voglia di sorridere. Vuoi cominciare tu?
Comincio io con questo bellissimo incipit in medias res di questo articolo che occupa la seconda pagina del...
In?
Medias res.
Che vuol dire?
Ma veramente non sai cosa vuol dire? Ma cosa hai fatto alle medie tu? Durante le ore di italiano, quando ti insegnavano tutti i tipi di racconto. L'inizio in medias res vuol dire l'inizio già dentro al fatto, no? Non segue, cioè l'introduzione, pian pianino ti avvicini al colpo di scena. No, l'inizio nel colpo di scena.
In medias res, in mezzo alle cose.
Giustamente.
Cioè tu alle medie hai fatto sta cosa.
Sì.
E te lo ricordi adesso.
Ma perché poi torna fuori?
L'avrei letto due giorni fa questo termine.
Ma no, è una di quelle cose che ogni tanto è tipo, è diventato anche un po' un
fammi
detto.
L'esempio di un momento della vita quotidiana in cui dici in media stress.
Non lo so, adesso.
Io ti conosco da anni, non mi è mai capitato di sentirti.
Ci penso, ci penso e poi ne parliamo. Vabbè, comunque, questo è un bell'articolo che insomma entra subito nel vivo.
Va bene? In media stress?
No, entra nel vivo. Allora, i nuovi cantieri, 6 milioni di investimenti in acqua e bacini e fognature. Obiettivo, rafforzare e rinnovare la rete urbana contenendo al minimo i disagi. Questi sono titolo e sottotitolo. Andiamo all'inizio dell'articolo. C'è un modello matematico pronto a guidare l'uomo nella rivoluzione dei sottoservizi dell'acqua. Un cantiere dietro l'altro, dando il minore disturbo possibile alla città, con una visione futurista e ardita che macina chilometri di fognature e acquedotto.
Che culo.
È il piano d'azione in 3 capitoli di Acegassa PSA MGA e prevede un investimento complessivo di 6 milioni di euro per 7 cantieri già partiti o in fase di decollo. La strategia dell'azienda si articola in 3 fasi, anzitutto le opere in esecuzione e dunque in partenza nel 18. Si tratta di 7 cantieri. Vabbè, qua ci sono l'elenco dei 7 punti che saltiamo. Poi si procederà alla depurazione delle acque di superficie, poi la nuova fognatura, ancora fognature. E vabbè, insomma. Il secondo capitolo comprende le opere in progettazione, cioè allo studio, ma ancora prive di una data di riferimento per l'inizio dei lavori. L'elenco comprende il potenziamento... Vabbè, ma questo articolo è un elenco di punti in cui verranno fatti questi lavori.
Ma infatti, secondo me è interessante solo l'incipit.
Infatti, era quello. E poi c'è il capitolo 3, quello delle opere in programmazione. Quindi ci sono quelle già partite, quelle in progettazione e quelle in programmazione. Capito?
Mm-hmm.
Ci vedono lungo. Vabbè, poi in realtà, sempre per lo stesso articolo, sempre lo stesso argomento, un altro articolo, trivellazioni sotterranee per non bloccare il traffico, intervento in via Gattamelata, sperimenta procedure di ingegneria innovative, l'amministrazione comunale è soddisfatta, così cresce la sicurezza idraulica. Vediamo se alla prossima pioggerellina un po' più forte il suolo di Padova sarà d'accordo. E poi ovviamente in fondo Focaccia, il mago delle condotte, appassionato di mura storiche. Fausto Focaccia, esperto di pianificazione del territorio e responsabile dei lavori. Vabbè, pensavo fosse una notizia più simpatica. E guarda qua, ora spunta una Google Maps patavina che simula i flussi idrici nel sottosuolo. Una Google Maps delle fognature. Acegassa APS AMGA è una delle pochissime aziende sul territorio italiano in grado di simulare i movimenti sotterranei di 1400 km di acque bianche e nere da qui a 100 anni. Pensa te. Più o meno secondo tutte le condizioni atmosferiche, catastrofi comprese.
Comunque,
basta, mi stai zittendo.
Sappi che questa notizia ha già fatto mobilitare i più. Perché sempre dal mattino leggo che a Limena nasce il comitato contro gli odori molesti.
Giusto.
Diverse persone hanno partecipato lunedì all'incontro promosso dai comitati dei cittadini limenesi Diritto di Respirare. Le persone provenienti dai quartieri interessati dalle puzze persistenti hanno cercato di capire meglio quanto stia accadendo nell'area golenale del Tavello. Erano presenti anche Legambiente Limena, il consigliere di maggioranza Stefano Tubai, ancora in attesa di risposte ufficiali da parte dell'amministrazione, circa il versamento maleodorante che un mese fa ha interessato la canetta. Vabbè, insomma, c'è della puzza a Limena e questi hanno fatto un comitato.
Giusto.
Però era divertente come cosa. Beh, leggo una notizia.
Vai.
Allora, sgheia mississia orba la giustizia. Questo è un motto che viene tramandato dalla famiglia Zonin, a quanto pare. Lo puoi mettere su Twitter se vuoi. Lo ripete sempre Domenico Zonin, lo zio preferito del cavalier Gianni, fondatore della casa vinicola di Gambellara. E Gianni non l'ha mai dimenticato. È lui stesso che lo racconta in una specie di saga della famiglia Zonin, messa nero su bianco da Curzio Levante, scrittore di notte, si suppone, visto che di giorno faceva il direttore della banca agricola di Lonigo, agenzia di Montebello. Andiamo a vedere l'articolo cioè anzi andiamo a leggere un articolo che c'è sempre nella stessa pagina, però un po' più interessanti, un po' più interessante quello su Beneteau Banca, poi magari torniamo anche su Zonin se viene ripreso. Sì, dovrebbero riprendere già questo articolo qui, quindi partiamo da qui. Sequestri, richieste per Veneto Banca. Per BPV, Banca Popolare di Vicenza, coinvolti i parenti di Zonin. E ora i risparmiatori chiedono di agire sui beni familiari degli ex vertici di Montebelluna. Andiamo a leggere la notizia. Dopo Popolare di Vicenza, tocca ora a Veneto Banca. Gli avvocati dei risparmiatori hanno depositato le istanze di sequestro nei confronti degli ex vertici dell'Istituto Vicentino. Si preparano a fare altrettanto con quelli della ex Popolare Trevigiana. Le prime richieste verranno presentate nell'udienza romana del 9 marzo. Stiamo completando le visure relative ai beni degli imputati e alle loro cessioni e nei prossimi giorni procederemo alle richieste di sequestro davanti al giudice di Roma, spiega l'avvocato Sergio Calvetti, che rappresenta oltre 2000 parti e che ha già ottenuto il via libera del giudice vicentino Roberto Venditti.
Come il cantante?
Non è Antonello.
Antonello, vedete, ragione, per quanto riguarda i risparmiatori del Banco Popolare di Vicenza. La somma autorizzata dal GUP a favore di 2.144 ex soci è di 175.998.000 euro che potranno essere richiesti all'ex presidente Gianni Zonin, agli ex manager Andrea Piazzetta e Massimiliano Pellegrini e all'ex componente del CDA Giuseppe Zigliotto, nonché ai terzi che hanno ricevuto gratuitamente beni nel periodo a ridosso del tracollo bancario. Le cessioni riguardano in particolare mogli e figli degli ex vertici. Zonin, tramite i suoi legali, ha ribadito fiducia nella magistratura. Ricordiamo il motto che abbiamo letto prima. Tali azioni non introducono elementi di sostanziale novità all'interno del quadro giudiziario, in quanto la rappresentante e rappresentate e annunciate in passato, spiegano una nota gli avvocati di Enrico Ambrosetti e Nerio Diodà, che esprimono la massima fiducia nel lavoro della magistratura e riconfermano l'assoluta disponibilità di Gianni Zonin a chiarire la propria posizione e a fornire una ricostruzione accurata dei fatti accaduti, ribadendo quanto già dichiarato in passato in sede processuale. L'avvocato Renato Bertelle, che ha ottenuto il via libera al sequestro per oltre 15 milioni di euro, si è già attivato per procedere sui beni immobili alla conservatoria, mentre nelle prossime ore verrà incaricato l'ufficiale giudiziario per il sequestro delle quote. Ma cosa succederà ai beni una volta materialmente sequestrati? Essi resteranno congelati a disposizione dei risparmiatori qualora ci sia una sentenza di condanna definitiva nei confronti degli imputati. È chiaro che per l'eventuale ristoro le parti civili dovranno attendere anni. Infatti, cosa ha fatto il buon Zonin, che ha imparato dallo zio questo antico adagio «Scheia mississia e orba la giustizia»? Zonin prima la resistibile ascesa, poi tutto in dono a moglie e figli. Cosa ha fatto il simpaticone? Scheia mississia, appunto, c'è questa frase qua. È lui stesso che lo racconta in una specie di saga della famiglia Zonin, messa nero su bianco da Curzio Levante, scrittore di notte, si suppone, visto che di giorno faceva il direttore della banca agricola di Lonigo, come dicevamo prima, agenzia di Montebello. L'ha fatto per una vita ed era sempre in lite con la direzione generale di Lonigo per via dei crediti eccedenti e gli sconfinamenti quotidiani che consentiva agli Zonin. Nel 1980 l'azienda di Gambellara, che commercializzava bottiglie di vino con tappo a Corona, era fuori per oltre 1 miliardo di lire, al punto che gli Zonin, nel gennaio di quell'anno, vengono segnalati alla vigilanza della Banca d'Italia assieme ad un'altra agenzia vicentina, la FAI S.P.A. di Giovanni Bettanin, macchine Movimento Terra. Occhio ai nomi e ai ruoli. Bettanin è vicepresidente della banca. Con lui nel CDA sede Gaetano Zonin, fratello di Gianni, e imparentato con il Levante di cui sopra. ha sposato una nipote, oltre ad essere subentrato allo zio Domenico, che era stato consigliere della banca per decenni. Vedete, siamo negli anni 2000, ma il feudalesimo pompa ancora forte qua nel Triveneto. Chiaro che si davano i soldi con manica larga, inutilmente osteggiati al direttore generale Enea Dell'Angelo e del presidente Enrico Dalla Grana, che è il presidente di una banca che si chiama Dalla Grana di cognome, finché si rompono le scatole di questa opposizione e li fanno fuori. Dalla Grana viene destituito da un CDA convocato irregolarmente e la presidenza della banca va a Bettanin. C'è una sollevazione generale, proteste dei sindacati esposti alla magistratura. La Banca d'Italia resta a guardare, copione già visto, e solo anni dopo la Corte d'Appello di Venezia dichiara illegittimo il ribaltone. Peschiamo questa ricostruzione della rivista Quaderni Vicentini, diretta da Pino Dato, nella quale un informatissimo autore che si firma Gordon Gekko, dal personaggio del film Wall Street, impersonato da Michael Douglas, racconta per filo e per segno la resistibile scalata finanziaria del cavaliere Zonin. Quindi vi diamo anche un consiglio di visione. Contro di lui gli oppositori hanno sempre ragione, ma le sentenze arrivano fuori tempo massimo, quando non servono più. È uno schema fisso che si ripete. Dopo la Banca Agricola di Leonigo, tocca al ricorso contro l'Assemblea di, appunto, Popolare di Vicenza nel 96. Le nomine fatte in quella circostanza vengono dichiarate illegittime in primo, secondo e terzo grado. Ma la sentenza della Cassazione arriva nel 2008, significa annullare 12 anni di attività della banca. Improponibile. Non parliamo del caso di Cecilia Carrei, il GUP di Vicenza, che già nel 2002 aveva inquisito Gianni Zonin per la vicenda della società Querciola, il palazzo BNL a Venezia, fatto acquistare al fratello per il finanziamento alla società Acta di Gambellara, 16 miliardi di lire nel medio credito, con contropartita onerosa per Popolare di Vicenza, e per il falso in bilancio sui derivati finanziari di Barclays, 57 miliardi di lire certificati dal consulente tecnico della procura Marco Vigliani. Insomma, un bel po' di porcate le ha fatte. Continua poi la lista, è abbastanza lunga, non ve la leggo tutta quanta, la trovate sul Mattino di Padova di oggi, e fondamentalmente l'ultima sua mossa è, appunto, per evitare casini, nel dubbio lui ha intestato tutto a moglie e figli. Comunque questi beni, se venissero sequestrati, come abbiamo visto, saranno tenuti congelati fino a sentenza definitiva, e se la storia tende a ripetersi, probabilmente il buon Zonin, se verrà condannato, verrà condannato a prescrizione già arrivata, e quindi bisognerà vedere cosa fare, appunto, di questi beni sequestrati. Io ho poche speranze che vengano ridistribuiti alla popolazione.
Andiamo avanti, tue notizie locali?
Sì, vai. Ne ho una presa da Padova Oggi. Stop sale comunali ai neofascisti, il sindaco dice sì alla proposta di coalizione civica. La notizia proprio di ieri sera. Non saranno più concesse sale pubbliche ai movimenti che richiamano al fascismo. Lunedì sera, durante il consiglio comunale, il sindaco Sergio Giordani ha accolto la proposta della consigliera Daniela Ruffini di Coalizione Civica, promotrice della mozione. Come riportano i quotidiani locali, con un'apposita delibera di giunta, il provvedimento diventerà esecutivo nei prossimi giorni. Niente più, ad esempio, Forza Nuova alla Fornace Carotta, come è successo domenica scorsa in occasione delle presentazioni delle liste elettorali del partito guidato da Roberto Fiore. Cioè, a una settimana e mezza dalle elezioni...
Vabbè, però non è che devi sempre far polemica.
Scusa. A Padova non c'è spazio per chi
pensa quanto deve aver sofferto Giordani, lui che gli ha cresciuti di questi fascisti nella curva della sua squadra, adesso gli deve voltare le spalle.
È vero.
Pensa al dramma interno di quest'uomo, invece di criticare così facilmente.
Hai assolutamente ragione. A Padova non c'è spazio per chi semina paura, odio, razzismo e discriminazione, ha spiegato il sindaco. Il consiglio ha poi dato il via libera alla realizzazione di uno studentato in via Scrovegni, nell'area che fino a qualche anno fa ospitava gli uffici della Cassa di Risparmio del Veneto. Minchia, ma sta cazzo di casa degli studenti, non sanno più dove minchia metterla. Cioè, come...
dove avevano un'altra casa degli studenti?
Ma allora c'era quella porta, non la porta Trento, quella dopo la caserma, la vecchia caserma, poi in via Anelli, poi alla Prandina, adesso in via del Sorvegno. Vabbè, sono poi state ratificate le trasformazioni dell'ex caserma Piave nel nuovo polo delle scienze sociali e l'insediamento di banche a generali nel palazzo delle poste tra Larga Europa e Corso Garibaldi. Ecco qui, questo consiglio comunale. Bene, avevo solo questa locale. Ah no, non avevamo detto che andavamo a guardare le galline.
Allora, intanto che tu cerchi le galline, io leggo una notizia su Il Veneto Tutto. Autonomia, la trattativa, Zaia, sanità, intesa da 7 sulle assunzioni e i ticket. Il governatore in consiglio, siamo a un passo dalla firma, giusto chiedere l'accordo. La pagella delle nuove competenze? Dalla pagella, dai voti. 4 per il lavoro e l'istruzione, 6 per l'ambiente. Non si capisce perché nel titolo si passa a 7, dal momento che la media tra 4 e 6 fa 5. Ma la cosa più bella è che Zaia stesso, che sicuramente non è il più bolscevico tra i sindacalisti, dà 4 come voto per l'accordo raggiunto per lavoro e istruzione. Quindi io sono un po' preoccupato di delle variazioni che ci saranno in futuro su questi due fronti qua nella regione del Veneto. Ti vedo particolarmente divertita, quindi ti lascio la parola.
Le galline vendute all'asta si fanno giustizia da sole. Salvate nel 2015 dalla fattoria degli orrori, erano rinate con nuovi proprietari. 631, 632, 633. 48 galline, 2 galli e 2 pavoni aggiudicati. Se li sono contesi in 6, e già questo non se l'aspettava nessuno, fino a un'offerta ai limiti del ragionevole dati i prezzi di mercato. Ma il punto non è questo, il fatto è che i 52 pennuti contesi ieri mattina sono parte della colonia di animali salvati da quella che era stata ribattezzata come la fattoria degli orrori di Albignasego. Maltrattati, senza cibo e senza cure, erano stati salvati nel 2015 con un blitz degli animalisti e affidati a migliori custodi. In attesa del processo al loro ex proprietario, che però nel frattempo è morto. Archiviato il processo, è rimasto il fascicolo in tribunale e un giudice dicembre scorso ha stabilito che gli animali dovessero essere messi in vendita e strappati alla loro nuova vita per ripagare le spese legali di questa brutta causa. Nel pacchetto, suddiviso in più aste, c'erano anche le galline, i galli, i pavoni. E vabbè, niente gabbie. Razzolamento, lì ruote pavoniche in totale libertà, quasi 3 anni così. E poi ieri mattina alle 9:30 l'incredibile asta alla quale le associazioni animaliste insieme ai nuovi proprietari partecipano con il nobile obiettivo di non condannare gli animali a un nuovo trasloco nel migliore dei casi. Il rilancio della LAC però si ferma a 620 euro perché quelli sono i soldi a disposizione raccolti con una colletta. Una coppia giunta sul posto con furgone e gabbie, però se li aggiudica a 630. Paola Turetta, portavoce della LAC, a momenti scoppia a piangere per la rabbia. Quello che succede dopo è il più classico dei colpi di scena. Pagati 706 euro al banditore, i nuovi proprietari decidono di portarsi via subito i pennuti, che però si dileguano nei 20.000 metri quadrati della loro fattoria. La caccia con il retino produce una sola cattura in mezz'ora. L'operazione si rivela faticosa.
Che dei mongoloidi sono, scusa.
E a quel punto è più facile giungere a un accordo. I fratelli Altissimo offrono 700 euro ai vincitori dell'asta, che rilasciano l'unica gallina catturata e se ne vanno con un ammazzo di piume nel retino.
La notizia è bellissima.
Vittoria degli animalisti? Sì, ma con grandi perdite. Abbiamo salvato questi 52, ma non abbiamo più soldi per le prossime aste, che saranno molto presto. Va bene,
insomma, va bene, dai, un'ultima notizia veloce, perché poi dobbiamo passare anche del resto, magari. Visto.
Poi ci sono anche le foto, il tentativo di cattura delle galline con il retino. Nel riquadro, l'esito dell'asta. Va bene.
Va bene.
Scusate.
Andiamo avanti con questa notizia molto veloce. E la prendo dal comune di Cavino. Vice sindaco scova le baby vandale. Imbrattano gli spazi elettorali a Cavino. Ora scatta la denuncia del comune.
È un comune padovano?
Sì. E vediamo cosa è successo a Cavino. San Giorgio delle Pertiche, intanto, forse è una frazione di San Giorgio. Strappati dagli spazi dedicati e gettati nel bidone dell'immondizia i manifesti elettorali di Casa Pound.
No.
Al loro posto è stato affisso un cartello fai da te con la scritta Cavino antifascista, con la lettera C trasformata in falce e martello.
Wow.
L'episodio è accaduto ieri pomeriggio a Cavino e ha suscitato la condanna del consigliere comunale leghista Daniele Canella. C'è stato però qualcuno che ha notato l'atto di vandalismo e ha allertato il vice sindaco Davide Scapin, scusate, che è arrivato sul posto appena in tempo per vedere due ragazzine in bicicletta che si allontanavano dalle bacheche elettorali. Così le abbiamo seguite fino a casa e chiamato nel frattempo i carabinieri. Minchia, bravi. Afferma Scapin. Si tratta di due minorenni che forse non si rendono conto di quello che hanno fatto. Ma vaffanculo. Scapin ha pure parlato con i genitori delle baby vandale e oggi il comune dovrebbe presentare una denuncia. Non so se si tratta di un reato penale, ammette Scapin, una multa però non gliela leva nessuno. Uno può pensarla come vuole, ma la democrazia deve valere per tutti, destra, sinistra, centro e periferie politiche. Capito?
Capito.
E quindi questo Scapin, che probabilmente facendo il vice sindaco di Cavino ha molto tempo libero, si è messo a fare appunto l'investigatore e ha debellato questa terribile minaccia che incombeva sulla sua piccola ma vitale cittadina. Se non, non c'è altro, io metterei un po' di musica.
Vai,
e poi
musica.
Partiamo con le notizie nazionali e internazionali. torniamo in diretta. Allora, partiamo col nazionale, partiamo dalla politica, da questa campagna elettorale che ci riempie di entusiasmo e anche un po' di sconforto alle volte. Però finalmente una nota di colore che ci piace: un dirigente di Forza Nuova legato e pestato in pieno centro. Oh, senza fare le cose di nascosto, così all'ombra, in pieno centro, sulla pubblica piazza. Palermo, l'uomo è ferito al volto, non è grave. Sale la tensione dopo che l'Ampi ha chiesto di vietare il comizio di Fiore. E loro, è la Boldrini che arma la feccia. Attenzione, quindi se loro erano stati accusati di aver armato filosoficamente, moralmente Traini, ecco che la Boldrini invece è l'anima dell'antifascismo violento. Non si capisce perché la Boldrini, comunque va bene lo stesso. Lo hanno bloccato in 5, forse 6, vestiti di nero e con il volto coperto da sciarpe o passamontagna. Gli hanno legato le mani e i piedi con un nastro adesivo e imbavagliato, e poi l'hanno picchiato selvaggiamente a sangue nella centralissima via Dante, a 200 metri da piazza Politeama. Massimo Ursino, responsabile provinciale di Forza Nuova a Palermo, è stato portato in serata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale civico, dove i medici gli hanno riscontrato contusioni al volto e una ferita alla testa. Con il pestaggio del leader della formazione neofascista, Palermo ripiomba improvvisamente in un clima di anni 70 che sembrava dimenticato. Adesso non ho capito perché le stesse parole non sono state usate a Genova quando due fascisti hanno accoltellato un ragazzo dichiaratamente antifascista, o non è successo a Firenze dove altri due di loro hanno pestato una ragazza delle scuole superiori tirandogli tra l'altro un cazzotto in faccia. E però quando i ruoli sono invertiti, ecco che si ripiomba negli anni 70, in un tempo che sembrava dimenticato. Unica variabile, la ripresa video con un telefonino che, secondo alcuni testimoni, sarebbe stata compiuta da uno dei picchiatori. Il pestaggio, infatti, è arrivato dopo che nel pomeriggio una ventina di sigle, tra cui Lampi, raccolte nel fronte antirazzista, avevano inviato una lettera al questore chiedendogli di non autorizzare il comizio del leader neofascista Roberto Fiore, previsto a Palermo per il pomeriggio del 24 febbraio. Non ci può essere spazio per una manifestazione simile a Palermo. Tutte le manifestazioni di Forza Nuova infrangono la legge Mancino del 1993, ha scritto il fronte antirazzista, che ha chiesto anche al comune di negare la concessione di spazi pubblici. Nella replica, oltre a sostenere che al di là del presunto pericolo fascista questa campagna elettorale è evidentemente contrassegnata da intimidazione costante esercitata in forme diverse da sinistre istituzionali e centri sociali, i neofascisti avevano denunciato la presenza di un gruppo di persone armate che avrebbe stazionato per ore sotto casa di uno dei candidati alle politiche di Forza Nuova. Non vogliamo un ritorno al clima degli anni 70-80, hanno avvertito, ma non è nostro costume tirarci indietro se è questo che si vuole. L'importante è che si rispettino proporzioni numeriche onorevoli, perché sono famosi loro per andare uno contro uno, basta vedere cosa è successo a Pavia, ad esempio. Segnali di un clima surriscaldato che Forza Nuova in serata non contribuisce a smorzare, esprimendo solidarietà a Ursino. Chi arma la mano di questa feccia sono i vari Parenzo, i vari Boldrini e compagnia. Cioè, io sentire dire che gli antifascisti sono armati da Parenzo e dalla Boldrini veramente mi fa piombare dello sconforto, ma d'altronde non è una fonte molto furba probabilmente quella che asserisce queste cose. A Macerata, infine, Mirko Ottavini, responsabile di Forza Nuova in Romagna e candidato alle politiche, ha patteggiato 6 mesi di reclusione per resistenza e lesione pubblico ufficiale. Era accusato di aver aggredito un ispettore di polizia durante la manifestazione dell'8 febbraio scorso. E ancora, elezioni. Cyber islamici estremisti, tutti gli allarmi degli 007. Che beh, vediamo di cosa secondo loro dovremmo temere, anche se una breve sintesi ce l'abbiamo già nel titolo. Cyber islamici ed estremisti sono le tre colonne del terrore che sorreggono la macchina del male che rischia di fare affossare questo paese. Dimmi.
No, volevo legarmi a una con una notizia, la notizia di prima, ma ormai è cominciato questa, quindi ho perso l'attimo. Vai pure.
Vado.
Vai, vai.
Articolo di Antonio Massari, prendo sia questo che quello di prima, che era di Giuseppe Lo Bianco, dal Fatto Quotidiano. Il 50% dei cyberattacchi subiti dall'Italia nel 2017 sono stati portati a termine da gruppi di attivisti hacker. Il 14% sono state operazioni di cyberspionaggio. Per il restante 36%, infine, non è stato identificato l'autore. La cybersecurity occupa un intero allegato nella relazione sulla politica e dell'informazione per la sicurezza che i nostri servizi segreti ieri hanno presentato al Parlamento. Due filoni di minacce emersi nel 2017. Il primo ha avuto il suo momento più caldo a maggio e ha interessato centinaia di migliaia di computer a livello globale. L'offensiva ha bloccato l'operatività di ospedali, banche e aziende. Ma sta parlando di WannaCry? Non stavi ascoltando?
No.
Il secondo riguarda le campagne di influenza che, prendendo avvio con la diffusione online di informazioni trafugate mediante attacchi cyber, hanno mirato a condizionare l'orientamento e il sentiment delle opinioni pubbliche, specie allorquando sono state chiamate alle urne. In sostanza, come già noto da tempo, a livello globale esistono campagne di cyberattacchi destinati a influenzare l'opinione pubblica per condizionare il voto, non quello che succede normalmente aprendo un giornale o accendendo la televisione. Insomma, ci sono questi cyber che hanno dei poteri ipnotici molto più grandi. Il documento dei nostri servizi segreti non fa alcuna menzione di casi che abbiano colpito l'Italia. Tali campagne hanno dimostrato di saper sfruttare, con l'impiego di tecniche sofisticate e ingenti risorse finanziarie, sia gli attributi fondanti della democrazia liberale, dalle libertà civili agli strumenti tecnologici più avanzati, sia le divisioni politiche, economiche e sociali dei contesti di interesse, con l'obiettivo di introdurre elementi di destabilizzazione e minarne la coesione. Che è forte la coesione politica in questo paese, è difficile da minare comunque. La vulnerabilità individuata dalla nostra intelligence si è concentrata più nel settore pubblico che nel privato. È stata rilevata la vulnerabilità nei sistemi informatici di rilevamenti imprese italiane, suscettibili di esporle ad azioni sia di spionaggio digitale, sia mirante a bloccare i sistemi e le attività, forse mirate era. In merito ai gruppi islamisti, ecco, si legge ancora nel documento, il 2017, a differenza degli anni precedenti, non ha fatto registrare in direzione di target italiane azioni così significative da essere prese in considerazione in queste analisi, un dato che non muta lo scenario sul rischio terroristico in generale. La minaccia jihadista per l'Italia resta infatti concreta e attuale. Tra i pericoli individuati c'è quello degli estremisti homegrown, ovvero quelli cresciuti in casa, che potrebbero essere mossi da motivazioni autonome o pilotati da registi del terrore. Il monitoraggio interno passa in rassegna gli anarchici e il ritorno in scena della sigla FAI-FRI, che a dicembre ha rivendicato l'esplosione di un ordigno rudimentale davanti a una stazione dei carabinieri a Roma. Ambienti esigui e marginali dell'estremismo di matrice marxista-leninista sono invece impegnati, secondo la nostra intelligence, a tramandare la memoria della stagione brigatista per contribuire alla formazione di futuri militanti. Capito?
Sì.
Le lotte ambientaliste contro le politiche migratorie vedo una convergenza tra settori della sinistra antagonista e area anarchica. Per ragioni opposte, continua il documento, in chiave razzista ed intolleranza, il tema migratorio ha mosso le iniziative della destra radicale, con la nascita di nuove sigle che fanno presa soprattutto sui più giovani. Non mancano connessioni con network di ispirazione neonazista. Infine, l'analisi sul fenomeno migratorio, che vede una riduzione degli sbarchi provenienti... Oh no, ho perso il segno. Provenienti dalla Libia di circa 55.000 unità. Risultano ottenute grazie alle politiche in Libia del governo, scrivono i nostri 007, sorvolando sul fatto che migliaia di migranti sono rimasti imprigionati nei carceri libici. cresce del 492% la rotta tunisina e del 70% quella algerina. L'allarme è in particolare per gli sbarchi occulti con i quali può arrivare chiunque. E insomma, questo è lo scenario che ci offre la nostra, il nostro corpo di servizi segreti sulle minacce. Quindi islamisti, hacker che vogliono contaminare la nostra pura, critica e assolutamente democratica libertà d'opinione, e poi questi estremisti di sinistra che o si rifanno a tesi anarchiche o appunto cercano di tramandare nei giovani la tradizione marxista-leninista di matrice stragista. Questo è un po'. E di conseguenza poi cosa fanno quelli di estrema destra? Si devono organizzare anche loro, poverini, se no rimangono col cerino in mano.
Sempre parlando di anni 70, pestaggi e affini, Ragusa, imprenditore e consigliere comunale vicino al PD, appende a una trave e picchia un suo operaio. Arrestato. Un romeno che lavora in un'azienda agricola di Vittoria, nel Ragusano, si appropria di una bombola di gas per riscaldarsi e il titolare, dopo averlo colto sul fatto, lo malmena, lo chiude in un garage, gli lega mani e piedi, lo appende a una trave e lo prende a bastonate, procurandogli diverse fratture. È l'incubo vissuto da un operaio romeno per mano del suo datore di lavoro, il consigliere comunale vicino al PD Rosario Dezio, che ora si trova agli arresti domiciliari e deve rispondere di lesioni gravi, sequestro di persone e porto d'armi. Il quarantenne Dezio è stato definito un soggetto pericoloso dal dirigente della squadra mobile di Ragusa, Antonino Ciavola, e la sua azienda agricola era già stata oggetto di controlli per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento della manodopera.
E questo avevano è un consigliere comunale.
Consigliere comunale. Questo avevano fatto dei controlli, però lui stava lì e la sua azienda stava lì. Anche due familiari.
Quando hanno fatto i controlli non l'hanno trovato dentro lo sgabuzzino che
menava, infatti.
Ha bastonato un dipendente, forse.
Anche due familiari di Dezio o Dezio e un suo collaboratore sono stati denunciati per aver contribuito a vario titolo alla commissione dei reati. A denunciare l'incredibile storia di violenza e sfruttamento è stata la stessa vittima, che lo scorso 15 febbraio si è recata in commissariato denunciando il pestaggio e raccontando che altri suoi connazionali erano stati picchiati e feriti anche loro da Dezio. Sono così scattate le indagini che hanno permesso di scoprire dentro una delle abitazioni fatiscenti, ricavate nell'azienda, nascosto sotto le coperte e dolorante, un giovane romeno terrorizzato e sotto shock. Lo stesso imprenditore, spiegano gli investigatori, in modo spavaldo ha ammesso di aver picchiato i romeni sorpresi a rubare una bombola di gas, senza però aggiungere con quali modalità lo aveva fatto. Vabbè, gli accertamenti hanno permesso di appurare che i due operai, a causa del forte freddo, avevano rubato una bombola per riscaldarsi, ma erano sorpresi dall'imprenditore. Vabbè, insomma, qua i dettagli. Addirittura esplodendo alcuni colpi d'arma da fuoco per terrorizzare. Uno era fuggito dopo aver vagato. Vabbè, insomma, e qua c'è la descrizione. Un attimo. Ho letto 45 giorni, pensavo qualcuno che fosse rimasto legato 45 giorni, invece è la prognosi di questo operaio romeno. Vabbè, a liberare la vittima solo dopo un paio d'ore è stato un familiare dell'imprenditore, anche lui denunciato per aver preso parte al pestaggio in concorso morale. E questo succede nel Ragusano, infatti non mi suonava bene. E avevo un'altra notizia, sempre restando a parlare di lavoro, presa dal Manifesto, che riguarda, adesso l'ho persa o ce l'ho, eccolo qua, riguarda la questione dei lavoratori, dei 500 lavoratori licenziati della fabbrica di Chieri. Il day after a Embraco, disperazione e dignità, vogliamo lavorare. Stiamo parlando quindi di Riva di Chieri, che è in provincia di Torino. Si muoveranno i metalmeccanici torinesi tra pochi giorni, appena prima delle elezioni. Le lancette del tempo tornano indietro grazie al disastro Embraco. E per ritrovare la compattezza sindacale che si prospetta, si deve giungere fino allo sciopero totale che seguì la tragedia della ThyssenKrupp. Perché si muoverà anche la Fiat Mirafiori, il grande malato che vede allungarsi nel suo futuro la sinistra ombra dell'Embraco. Ma questo è il futuro prossimo, mentre il presente è fatto del sale sulla ferita che brucia senza tregua. Alle 9 del mattino di ieri, di fronte ai cancelli dell'Embraco di Riva di Chieri, sono presenti 300 lavoratori in sciopero, 4 ore su ogni turno e in attesa dell'assemblea. Dalla pianura circostante, fatta di cascine con l'orto, capannoni e campi di grano, si alza la sottile... I lavoratori si assiepano dentro e fuori il grande tendone montato a un metro dalla lunga cancellata che traccia il confine tra l'occupazione e la disperazione, tra il passato e il futuro. È il momento della grande paura che gela gli animi più del freddo pungente di quest'ora, perché in fin dei conti nessuno pensava che l'azienda sarebbe andata fino in fondo, brutalmente.
Ma perché devono romanzare in questa maniera gli articoli?
Cioè, sarà uno ispirato quello che l'ha scritto.
La figura del ministro, bistrattata dai consulenti del lavoro, bollati con il vendicativo epiteto di gentaglia, poi ritrattato, è il metro con cui i lavoratori valutano le speranze di poter salvare qualcosa nei prossimi 33 giorni. Franco, operaio da 17 anni, spiega: sapevamo che la proprietà statunitense è molto dura, ma vedere Calenda rincorrere queste persone per una soluzione e assistere all'esito umiliante di questa trattativa dà l'idea della nostra debolezza. Ci vuole molto di più. A metà mattina, quando il circo delle televisioni è ormai montato da ore, nel parcheggio antistante dove l'asfalto è ridotto un colabrodo, arriva una Mercedes scura dal cui finestrino spunta un braccio che ha in mano una telecamera. Si ferma un istante, il tempo di attirare l'attenzione di un operaio che urla: e questo commenda cosa è venuto a fare? Il safari? Ok, volevo vedere. Qua ci sono un po' di casi personali. Vediamo il piano mediatico. Alla fine di condizionare la scelta della multinazionale. E ancora mezzogiorno, Ugo Bolognesi della Fiom annuncia lo sciopero dei metalmeccanici torinesi. Film, Fiom e Wilm mobiliteranno i lavoratori torinesi. Ci sarà uno sciopero e una manifestazione. Siamo di fronte a un attacco ai lavoratori durissimo. I metalmeccanici risponderanno perché la dignità vale molto più dei profitti. Allora, da Bruxelles Calenda ottiene solo una promessa di intransigenza.
Ricordiamo appunto la dichiarazione di Calenda, poi la riprendiamo anche da un articolo del Sole 24 Ore, che è molto arrabbiato con l'Unione Europea perché non gli lasciano fare questa deroga sugli accordi, sulle leggi italiane che regolano il lavoro, per fare in modo di fare un'offerta a Embraco che sia competitiva con quella slovacca.
Con quella... statunitense, che vuole delocalizzare in Slovacchia, o no?
Sì, con quella, l'offerta sul costo del lavoro in Slovacchia, insomma. Esatto.
La visita a Bruxelles di un ministro dimissionario non poteva produrre di più. A Carlo Calenda, la commissaria europea alla concorrenza, Margrethe Vestager, ha dato solo un generico impegno a essere intransigente nel verificare i casi segnalati in cui c'è un problema o di uso sbagliato o non consentito degli aiuti, o peggio, di aiuto di Stato per attrarre da paesi che sono parte dell'UE, come spiegato dallo stesso ministro italiano. Vestager, infatti, ieri non ha fatto alcun commento ufficiale, ma dovrebbe parlare di Embraco oggi. Tutti, anche Calenda, sono coscienti che i tempi sono troppo stretti perché Vestager possa intervenire contro la Slovacchia, che offre tappeti rossi a chi si sposta da loro. È falsa anche la promessa del ministro di far applicare la clausola contrattuale obbligatoria negli accordi di finanziamento contro chi delocalizza, che dovrebbe accertare la Guardia di Finanza. La norma è stata introdotta da Calenda lo scorso maggio e non è retroattiva, mentre Embraco i soldi pubblici dalla regione, si stimano 15 milioni, li ha presi nel 2004 e nel 2012. E se l'unica speranza dunque è impersonificata dalla reindustrializzazione di quella Invitalia, che è partita con la mappatura di altri progetti alternativi, un carrozzone burocratico monopolizzato da 10 anni da Domenico Arcuri senza risolvere in proprio alcune crisi aziendale, si capisce come le speranze dei 497 lavoratori diretti e della trentina di indiretti della multinazionale brasiliana dei compressori per frigoriferi siano ridotte al lumicino. Per trovare un nuovo imprenditore ci sono solo 35 giorni. Sabato scadono i 45 per trovare un accordo che eviti il licenziamento collettivo. Giovedì alle 16 all'Unione Industriale di Torino ci sarà l'ultimo incontro azienda-sindacati e le posizioni rimarranno le stesse. L'azienda riproporrà l'idea di trasformare i contratti in part-time fino alla chiusura, i sindacati diranno no. Proprio per questo Calenda non se la può cavare con le battute chiamando gentaglia i consulenti del lavoro di Embraco, attacca Giorgio Airaudo, parlamentare e candidato di LeU, anche ieri presente al presidio davanti alla fabbrica. Non dico che dovrebbe fare come Donat Cattin, che mandò i carabinieri a prendere Valletta che non voleva partecipare a un tavolo Fiat al ministero, ma almeno andare a bussare alla porta della Whirlpool è il minimo sindacale per un ministro degno di questo nome. Scaricando tutto sull'Europa, Calenda sta buttando la palla in tribuna, chiude Airaudo. L'altra accusa al governo e alla politica in generale è quella di essersi accorta solo adesso delle delocalizzazioni. I dati confermano che il processo va avanti da almeno 15 anni. Elaborando i dati del database ERM, European Restructuring Monitor, di Eurofound, i ricercatori dell'associazione culturale Punto Rosso Matto Galdi e Nadia Garbellini hanno stabilito come nelle sole aziende sopra i 100 dipendenti, dal 2002 al 2016, le delocalizzazioni subite dal nostro paese sono ben 62, con una perdita di 14.000 posti di lavoro, tutte nel settore manifattura. Dopo l'allargamento a est dell'Unione Europea, le delocalizzazioni sono quasi tutte verso questi paesi perché non si possono più mettere dazi che invece si usano nei confronti della Cina o di altri paesi asiatici. L'altro elemento importante è che vengono delocalizzati non i prodotti finiti, ma le lavorazioni di subfornitura a più alta intensità di lavoro, anche perché in questo modo dall'est Europa i prodotti possono arrivare velocemente in Occidente ed essere assemblati. La ricetta di Calenda per affrontare questo decennale processo è un fondo di aggiustamento per la globalizzazione da parte del governo, che aumenti l'intensità degli aiuti concessi nei casi di deindustrializzazione. Come affrontare un tifone con un solo ombrello.
E visto che stiamo parlando di lavoro e delocalizzazione, parliamo anche dell'altro, di uno degli altri casi che, diciamo, stanno facendo parlare in questi giorni, quello della Honeywell di Chieti, anche lei che delocalizza in Slovacchia. Prendo questo articolo dal Manifesto, sempre segnato il destino dei lavoratori della Honeywell di Attesa, appunto Chieti. La multinazionale americana dei turbo ha deciso definitivamente per la delocalizzazione. Clonando i codici della produzione effettuata in Abruzzo, ha in questi anni realizzato una fabbrica fotocopie in Slovacchia ed è stata irremovibile. A nulla sono valsi mesi di trattative al Ministero dello Sviluppo Economico e di proteste. L'azienda, qualche giorno fa, nell'ultimo incontro al MISE, ha confermato che lo stabilimento della Val di Sangro sarà smantellato, anche se ne ha posticipato la chiusura. Honeywell, al tavolo a Roma, imponendo le proprie condizioni, ha anche sottoscritto un accordo che riguarda incentivi e avvio di un percorso che porti alla riconversione del sito. Siamo riusciti a trovare una soluzione, attacca il segretario nazionale della FIM Ferdinando Uliano, che porterà ad affrontare positivamente sul piano sociale questa pesante e drammatica vertenza, che va avanti da 8 mesi e che ha visto i circa 400 lavoratori attuare 60 giorni di sciopero consecutivi. Ovviamente 60 giorni di sciopero di cui nessuno ha parlato. Nello specifico abbiamo impegnato l'azienda ad evitare i licenziamenti fissati per il prossimo 2 aprile, predisponendo il mantenimento di parte dell'attività e l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria fino al febbraio 2019. Durante questo periodo e anche successivamente, Honeywell, attraverso un advisor, sarà coinvolta nel piano di reindustrializzazione e metterà a disposizione gratuitamente lo stabilimento di 13.000 metri quadrati per iniziative imprenditoriali che tornino ad impiegare almeno il 30% degli attuali dipendenti. Inoltre verrà riconosciuto riconosciuto un incentivo ai lavoratori. Esprimiamo un parere modestamente positivo per un'intesa che, seppur difficile e sofferta, dichiara Davide Labrozzi Fiom Chieti, prevede elementi favorevoli per i lavoratori per i possibili processi di reinserimento. Si parla comunque di cessazione dell'attività, ma abbiamo limitato i danni. Speriamo, afferma Gianluca Ficco della Wilm, responsabile del settore auto, e Nicola Manzi, segretario Wilm Chieti Pescara, che la disponibilità a concedere a titolo gratuito l'immobile a soggetti che vorranno riconvertirlo possa davvero costituire un'opportunità per il futuro. Tuttavia, sottolineo, resta l'amarezza per una chiusura che non si è riusciti a evitare, che ha dimostrato quanto debole sia diventata l'Italia, già che nulla ha potuto le prese di posizione, hanno potuto le prese di posizione del governo. E questo, insomma, è un punto di vista molto parziale, perché il governo sicuramente poteva fare molto di più. Basti pensare alle forze militari che mettono in campo per un presidio contro Casa Pound in una qualsiasi città d'Italia. Ora, mi sembra molto difficile che le stesse forze non possano impedire a una multinazionale di portare dei macchinari dall'Italia alla Slovacchia, però a quanto pare il governo non poteva fare di più. Accordo che è uno specchietto per le allodole vista la vicinanza delle elezioni, un emerito schiaffo in faccia, commenta Davide Di Giulio, uno dei dipendenti. Alla fine ci troviamo comunque a spasso. Passato il voto del 4 marzo, finiremo nel dimenticatoio, come tutte le industrie che non esistono più. Morale della favola, i soldi che noi versiamo all'Europa servono per finanziare aziende che spariscono dal nostro paese per riaprire grazie a quei fondi altrove, ma sempre dentro l'UE. Mentre smembra il sito di attesa, che per anni è stato il fiore all'occhiello del gruppo, Honeywell infatti annuncia un investimento di 32,3 milioni di euro con 130 nuovi occupati a Prešov nella Slovacchia orientale, che diventa così il secondo polo produttivo mondiale di turbosoffianti per motori diesel. Honeywell inoltre prevede che la percentuale dei motori con il turbo passerà dal 36 al 47% entro il 2010. Strano. Nessuna credibilità. Vabbè, questo insomma era l'articolo. E appunto, come diceva giustamente il lavoratore, poi questi soldi, questi finanziamenti dell'Unione Europea, queste regalie che si fanno ai capitalisti, che siano americani o meno, si vedono poi come servono a incentivare il lavoro. Un altro caso ce lo riporta brevemente il Sole 24 Ore. Vado a recuperarlo velocemente. È scoppiata di recente anche la vertenza Carlson Wagonlit Travel, che vuole trasferirsi da Torino in Polonia. Proprio la Polonia, che ci fa notare tra i tecnici del governo, è anche la possibile destinazione futura della nuova panta di Fiat Chrysler Automobiles, sebbene non in un'ottica di delocalizzazione, ma con una sostituzione degli investimenti da declinare nel prossimo piano industriale. Quindi vediamo come effettivamente non sia un caso isolato quello dell'Embraco, ma sia piuttosto un metodo, una tendenza che c'è ovviamente da parte del capitale di andare a cercare i posti dove si ha una spesa per il lavoro minore, e finché glielo si lascia fare, ovviamente loro che cercano come fine ultimo il profitto lo faranno. Io col lavoro ho chiuso, se non hai altre notizie magari metto un po' di musica e poi torniamo in diretta.
Vai!
Thank you. Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
E torniamo in diretta, sempre parlando delle notizie di carattere nazionale, e leggo dal Post un riassunto, spero abbastanza completo ma non troppo lungo, di quello che sta succedendo a seguito dei video pubblicati da Fanpage. Stiamo parlando della questione rifiuti in Campania, e ad oggi sono usciti, il terzo proprio ieri se non sbaglio, 3 video di 7 che appunto Fanpage ha preannunciato che pubblicherà.
Ah, sono 7 in tutto?
Sono 7 in tutto. Allora, negli ultimi giorni 3 persone si sono dimesse dai loro incarichi pubblici in seguito all'inchiesta del giornale online Fanpage sulla gestione dei rifiuti in Campania. L'ultimo è stato Biagio Iacolare, presidente di SMA Campania, società di proprietà della regione che si occupa di risanamento ambientale e protagonista del terzo video pubblicato da Fanpage, in cui si vede un mediatore che dice di parlare per conto di Iacolare e ricevere una borsa in cui dice di aver messo 50.000 euro. Iacolare è il terzo personaggio pubblico a dimettersi in seguito all'inchiesta del giornale online di Napoli. Prima si era dimesso Lorenzo Di Domenico, consigliere di amministrazione della SMA Campania. Domenica si era dimesso Roberto De Luca, assessore al bilancio del comune di Palermo e figlio del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, la persona più importante tra quelle finora coinvolte nell'inchiesta.
Anche se nel prossimo numero, nel prossimo video, sai che alla fine di ognuno lo fanno
le anticipazioni. Tu hai visto il terzo?
No. Io ti ho aspettato, ma qualcun altro invece, che l'aveva visto i primi due con noi, si è visto il terzo da solo.
Mannaggia!
E comunque
dice che
nell'anticipazione al prossimo video si fa riferimento a un incontro a Venezia con un ministro.
Tan 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 tan. Che è veramente sembra comunque, adesso non so se i radioascoltatori hanno visto questi video pubblicati da Fanpage, però ai noi sembra proprio di essere dentro un telefilm, quando si dice che la realtà supera l'immaginazione. Vabbè, bando alle banalità. Il suo avvocato lo ha difeso, il suo avvocato penso di Iacolare, lo ha difeso scrivendo ai giornali che Iacolare, sì, ha incontrato in un'unica occasione una persona a lui presentata come un imprenditore in grado di offrire condizioni economiche più vantaggiose per lo smaltimento dei fanghi reflui. Come emerge chiaramente dalla visione del filmato, lo Iacolare non ha chiesto né accettato alcuna somma di denaro. La conversazione mostrata nel filmato verte unicamente sulla possibilità di applicare un prezzo più conveniente e solo nel secondo segmento si parla di un accordo economico, ma se vi è stato è avvenuto all'insaputa dello Iacolare, queste le parole dell'avvocato. Nell'inchiesta del giornale, che dovrebbe comprendere in tutto 7 video, Fanpage ha utilizzato come infiltrato un agente provocatore, un ex camorrista con esperienza nel traffico dei rifiuti e collaboratore di giustizia, Nunzio Perrella. Nell'introduzione Perrella racconta che avrebbe voluto usare la sua esperienza per intrappolare i politici agli ordini della procura, ma spiega di non aver ottenuto il permesso. Per questa ragione si è accordato con Fanpage e con l'aiuto dei giornalisti della testata si è finto per settimane un imprenditore nel settore dei rifiuti, riuscendo a organizzare appuntamenti e incontri con numerosi politici della regione, proponendo loro affari e tangenti. L'episodio che ha suscitato più clamore fino ad oggi è il primo, quello che riguarda Roberto De Luca. Durante l'incontro,
che è il secondo.
Infatti, mi sa anche a me. Durante l'incontro Perrella finge di voler proporre la propria azienda, una multinazionale per lo smaltimento di ecoballe all'estero, e per questo fa organizzare un incontro con De Luca. Nell'incontro non si parla di tangenti, però se ne parla in un secondo momento con Colletta, un ex candidato alle elezioni comunali di Angri, Salerno. Colletta viene presentato a Perrella come socio in affari di De Luca e dal video sembrerebbe alludere al fatto che nella tangente è compresa una parte per Roberto De Luca. De Luca non dice niente di compromettente, ma sulla gestione dei rifiuti in Campania è in corso anche un'inchiesta della Procura di Napoli. Tra gli indagati ci sono il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Luciano Passariello, candidato alla Camera alle elezioni, anche lui compare in di lui si parlava nel primo video dell'indagine di Fanpage. Secondo i giornali risultano coinvolti nelle indagini anche degli imprenditori, un commercialista e alcuni dipendenti della SMA. Vabbè, in totale una decina. Ecco, questo era un po' un riassunto di questi primi tre video di fanpage. Passiamo un po' di palo in frasca e dal sud al nord Italia andiamo a parlare di Valsusa. Questo è un articolo che prendo da Dinamo Press. Valsusa, il governo ammette le ragioni no TAV, le previsioni di crescita di traffico erano errate. Nel solito silenzio complice della stampa mainstream è stato pubblicato pochi giorni fa un documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal titolo Adeguamento asse ferroviario Torino-Lione, verifica del modello di esercizio per la tratta nazionale lato Italia 1-2030. I contenuti del documento possono lasciare allibiti chi è solito ascoltare il discorso politico nazionale sulla questione TAV. A pagina 58, parlando delle previsioni di crescita del traffico merci, si legge: non c'è dubbio, infatti, che molte previsioni fatte quasi 10 anni fa, in assoluta buona fede, anche appoggiandosi a previsioni ufficiali dell'Unione Europea, siano state smentite dai fatti, soprattutto per effetto della grave crisi economica di questi anni, che ha portato anche a nuovi obiettivi per la società nei trasporti declinabili nel perseguimento di sicurezza, qualità e efficienza. Chiuse virgolette. Quindi la sicurezza e la qualità nei trasporti sono nuovi obiettivi che si perseguono solo quando c'è crisi. Quando non c'è crisi invece cosa si persegue? Le spese inutili e folli, l'insicurezza. Poi c'è un grafico che riporta gli andamenti del traffico ferroviario merci. Il documento prosegue: lo scenario attuale è quindi molto diverso da quello in cui sono state prese a suo tempo le decisioni e nessuna persona di buon senso e in buona fede può stupirsi di ciò. Occorre quindi lasciare agli studiosi di storia economica la valutazione se le decisioni a suo tempo assunte potevano essere diverse. Quello che è stato fatto nel presente documento e interessa oggi è invece valutare se il contesto attuale, del quale fa parte la costruzione del nuovo tunnel di base, richiede e giustifica la costruzione delle opere complementari. Proprio per la necessità di assumere queste decisioni in modo consapevole, dobbiamo liberarci dall'obbligo di difendere i contenuti analitici delle valutazioni fatte anni fa. Se fossimo scesi sulla Terra oggi, proveniendo da Marte, e leggessimo il documento, potremmo pure ringraziare la serietà di un governo che riconsidera le sue scelte, che ammette l'errore e che, pur con un manzoniano e deresponsabilizzante ai posteri l'ardua sentenza, cerca di utilizzare gli errori del passato per non commetterne altri nel futuro. Siamo però in Italia e stiamo parlando di un'opera pubblica che viene contestata con una strenua resistenza popolare da più di 20 anni. Un'opera che il movimento No TAV ha sempre denunciato come inutile, dannosa, ecologicamente disastrosa, finalizzata solo a arricchire clientele mafiose dei politici e delle elite di potere. Chi in questi anni ha tentato con tutte le proprie forze di bloccare l'opera, di fermare l'ennesimo scempio del territorio e lo spreco infinito di risorse pubbliche è stato duramente represso, arrestato, vessato. Andranno a chiedere scusa alle migliaia di persone che, nella lotta contro il TAV, hanno respirato quantità insostenibili di CS, passato settimane in carcere, preso manganellate e perso il lavoro? Probabilmente no. In ogni caso, pure sulla reale sincerità del documento governativo, gravano molte ombre. Il governo parte anzitutto con un assunto che il TAV si dovesse fare esclusivamente per le merci, visto che il traffico passeggeri non viene menzionato. Eppure è evidente che questo dato non sia mai stato reso pubblico da chi aveva il potere e il dovere di farlo, quantomeno per onestà nei confronti dei cittadini. Forse, se fosse stato diffuso, ci si sarebbe potuti chiedere in base a quale assunto o necessità le merci devono correre ad alta velocità tra l'Italia e la Francia. Forse perché il Roquefort perde di sapore se ci mette un'ora in più a arrivare in Italia? Per valutare meglio il senso di questo documento abbiamo chiesto a Guido Fissore, storico attivista del movimento NoTav, un commento. Vabbè, e qua
che vi risparmiamo, però esatto. Potete trovare sul sito notav.info.
E penso di sì, io lo sto leggendo da Dinamo Press.
Ah, ma... no, lo potete trovare su Dinamo Press.
Ecco, e questa era la notizia.
Dai, leggine un'altra.
Ne leggo un'altra?
Una internazionale, leggiamola.
Sì. Solo un intro qua, solo le prime due righe. Napoli, caso buoni libro. Gli studenti costretti a fotocopiare testi perché i soldi non sono arrivati. Cioè, questi è da settembre, è stato buttato fuori.
Ma puoi anche
leggerlo,
se vuoi.
No, perché abbiamo poco tempo.
Ah, possiamo sfrare.
Comunque, niente, c'è il discorso dei buoni libro, questi fondi che sono stati messi a disponibilità. Questi fondi che sono stati messi a disposizione agli studenti e alle famiglie meno abbienti per comprarsi i libri scolastici, e in campagna a fine febbraio, metà febbraio, devono ancora arrivare, quindi ci sono questi studenti che vanno avanti a fotocopie. e il Fatto Quotidiano da cui ho preso l'articolo ci tiene a scrivere alimentando l'illegalità, visto che la legge sui diritti d'autore stabilisce che il limite massimo fotocopiabile è del 15% per ogni libro. Vabbè, questa era. Allora, invece andiamo, usciamo dall'Italia.
Ho trovato un sito dove puoi scaricare, lo dico anche a chi ci ascolta, libri di testo completi, perfetti, in formato PDF, anche fatti abbastanza bene, ovviamente pagando un abbonamento, hai un mese gratis, dopo dire che paghi un abbonamento di tot dollari al mese.
Ma
se tu carichi un documento, puoi scaricarne uno. Quindi tu puoi anche creare ad hoc un PDF con scritto sopra una bestemmia, caricarglielo,
e
loro ti danno il permesso di scaricare il libro che cerchi.
Interessante.
È molto interessante. Comunque andiamo con la notizia.
Va bene. Allora, la prendo da InfoOut, è una notizia di cui abbiamo letto su tutte le prime pagine, quello che sta succedendo in Siria. Afrin è una notizia di ieri su InfoOut, accordo militare tra SDF e governo siriano, ancora bombardamenti turchi sulla città. Allora, accordo militare tra FDS e il governo siriano, è una notizia che rimpalla tra diversi organi e agenzie di stampa. La conferma arriva anche dall'agenzia di stampa alle dipendenze del governo di Damasco e dalla TV di Stato siriana. L'esercito siriano potrebbe essere pronto a intervenire in difesa dei confini nord del paese e supportare di fatto la resistenza di Afrin. Non si capisce ancora se si parla dell'esercito regolare o di alcune milizie filo Assad. Questo significherebbe di fatto un primo accordo con il governo rivoluzionario del Rojava, che fino ad ora è sempre stato restio a far entrare gruppi militari diversi da YPG e SDF nei suoi territori. Una certezza è che l'infame aggressione turca contro Afrin e il confederalismo democratico, iniziato il 20 gennaio del 2018, non è stata rapida come sosteneva Erdogan, anzi si è scontrata contro la resistenza delle popolazioni curdo-siriane. L'accordo militare potrebbe essere l'anticamera per le forze democratiche siriane per imporre autonomia e autogoverno. L'accordo ha già fatto prendere posizione alla Russia, che fino ad ora era stata silente, che nella mattinata del 19 febbraio ha denunciato come sia in atto un tentativo di usare i curdi in un gioco che non ha nulla a che fare con i loro interessi. E Lavrov, ministro degli esteri russo, ha anche sollecitato tutti coloro che sono coinvolti in questi processi a fermarsi e iniziare a cercare compromessi, concludendo di sostenere pienamente le legittime aspirazioni del popolo curdo.
Chi è che ha dichiarato questo?
Lavrov. Il commento di Davide Grassi,
il vecchio bolscevico di Lavrov.
Esatto. Il commento, vabbè, qua c'è un commento da ascoltare, Davide Grasso. Poi nessuna reazione per ora arriva dagli USA, che è il quinto attore in campo nel complesso conflitto dell'area. Poi c'è.
Ma sono arrivati quindi le truppe siriane ad Afrin?
Qua parla di un accordo in questo articolo. Proviamo a prendere quello del Manifesto, se dice di più. Allora,
ma quello del Manifesto ce l'ho qua io. E dice che fondamentalmente la guerra per il controllo di Afrin ha da ieri un nuovo attore. Milizie delle forze di difesa nazionale pro Assad hanno raggiunto Afrin. L'avanzata ha incontrato la reazione dell'aviazione di Ankara. Droni aerei turchi hanno bombardato la colonna e l'hanno costretta a rientrare a Nubul a nord di Aleppo. E ancora una volta Ankara, continua l'articolo, è intervenuta con le bombe dopo che le minacce non hanno dissuaso le forze di Damasco dal fornire un qualunque tipo di sostegno alle milizie curde delle YPG. Erdogan ha tuonato: assedieremo Afrin, non avranno spazio per alcun accordo con il regime siriano. Il presidente curdo vuole scongiurare una saldatura tra YPG e Damasco, ma non è pure pronto a sedersi al tavolo con Assad come vorrebbe Mosca. Ma la questione è più complessa. Le NDF sono una creazione iraniana con il sostegno di Hezbollah, è la principale forza sciita operativa nel teatro siriano. Seppur non gestite direttamente da Assad, si muove in coordinamento tanto con Teheran quanto con Mosca a Damasco. Il presidente siriano non ha schierato l'esercito regolare e non ha, al momento in cui scriviamo, alzato l'allarme delle difese missilistiche schierate ad Aleppo, che potrebbero bloccare le operazioni aeree turche e agevolare l'invio di rinforzi ad Afrin. Nelle prossime ore, se la contraerea sarà attivata, si capirà se la situazione è destinata a precipitare o rientrare.
Qua invece prendo, scusa,
Volevi fermarti?
No, non vai pure avanti.
Qua un articolo da Globalist che è proprio di oggi e dice: un mese esatto dopo l'inizio dell'offensiva turca su Afrin nel nord della Siria, milizie fedeli al regime di Damasco sono entrate oggi nell'enclave per cercare di dare manforte alle unità curde, portando a livelli di guardia le tensioni tra Ankara e Damasco. Quindi stamattina sembra siano entrati. L'artiglieria turca ha immediatamente risposto, costringendo le milizie filo Assad a ritirarsi di una decina di chilometri, secondo l'agenzia turca Anadolu. La televisione siriana ha mostrato immagini dei bombardamenti che hanno costretto anche alcuni giornalisti a fuggire per mettersi al riparo. Alle porte di Damasco, intanto, si consuma una delle peggiori tragedie dei 7 anni di conflitto civile. Quasi 250 civili, di cui 57 bambini, sono stati uccisi a partire da domenica dai bombardamenti governativi con artiglieria, aerei e elicotteri sulla regione della Ghuta orientale, controllata da una congerie di gruppi ribelli. Di gruppi ribelli e fondamentalisti. Vabbè, queste erano le ultime da
allora
Globalist.
Prima di chiudere una notizia, un'ultima ora dell'ANSA.
Anche io ce l'avevo appena aperta.
Vuoi leggerla tu?
Vai.
A proposito di prima, che se pestano uno di Forza Nuova allora si torna negli anni 70, continuano le aggressioni da parte di partiti o persone di estrema destra, fasci insomma, per farla breve, ai danni di chiunque insomma porti avanti degli ideali marcatamente antifascisti, come ad esempio il Potere al Popolo, che è molto chiaro su questo punto nel loro programma elettorale, e a quanto pare questa cosa non piace molto perché mette manifesti Potere al Popolo aggredito. È successo alla periferia di Perugia, sta indagando la Digos, notizia che prende appunto dall'ANSA. Un 37enne è stato accoltellato in maniera comunque non grave, mentre secondo quanto riferito da lui stesso agli investigatori stava affiggendo dei manifesti elettorali di Potere al Popolo alla periferia di Perugia. Su quanto successo nella zona di Ponte Felcino sono in corso accertamenti da parte della Digos della Questura, che sta cercando di ricostruire l'accaduto. La polizia è intervenuta dopo che una telefonata anonima al 113 aveva segnalato una rissa. Giunta sul posto, la volante non ha però trovato alcuno. In base a quanto poi riferito dal 37enne alla polizia, l'uomo è stato accerchiato da alcune persone non ancora identificate. È stato quindi colpito con i 3 colpi di arma da taglio, mentre un altro uomo che era con lui è stato colpito alla testa. Medicati in ospedale, sono stati entrambi già dimessi. E insomma, entra sempre più nel vivo questa campagna elettorale. E manca ancora... quanto mancano? 2 settimane?
1 e mezza.
1 e mezza. Quindi vediamo ancora cosa dobbiamo aspettarci in quest'ultima settimana e mezza. Dobbiamo dare degli appuntamenti?
Beh, intanto ricordiamo la manifestazione, sciopero e manifestazione che ci sarà questo sabato a Roma, una manifestazione indetta da il sindacato Sicobas contro lo sfruttamento, il razzismo e la repressione. Non è questo il tempo e il luogo di farlo, ma insomma, se vi interessa, andate a leggervi il manifesto di indizione di questa manifestazione, e che insomma si pone, che decide di farla una settimana delle elezioni, anche per porsi insomma in contrapposizione con questo teatrino elettorale e mettere in chiaro come dei veri problemi della gente, delle vere questioni come lavoro, razzismo, sfruttamento, insomma di certo non se ne stanno veramente occupando. Poi c'è anche lo sciopero del pubblico impiego di USB e altri 2 sindacati, Cobas, non mi ricordo, invece venerdì. E invece, andando sul Padovano, direi che questo venerdì, quindi venerdì 23 ci sarà una serata immensa a Marzolo occupata, Double Me Lulu Ail, 0.000 Impulso, ma quanti gruppi sono? Non so, comunque alla Marzolo, 2, 3, 4, sono 3, Double Me Lulu, no, Ail e zero, Impulso 0.000, 5 scusate, siamo comunque sul punk rock. Questo venerdì la messa occupata. In realtà questo venerdì c'è mi sembra un concerto anche all'Infospazio Chinatown, ma non mi ricordo. E basta, io ho finito il mio.
Sì, ce l'ho io l'annuncio della cosa qua all'Infospazio Chinatown. Adesso ve lo recupero in mantinente. Allora
vediamo chi fa prima.
Eccoci qua. Venerdì 23, dopo
il dopo scuola popolare,
come sempre, dalle 17 alle 19, in piazzetta Causi della Resistenza, via Varese 10, ci sarà una pasta asciutta in compagnia alle 20. E alle 20:30, se non vi piace il punk rock, seguirà la proiezione del film di animazione Coco, la storia del dodicenne Miguel che nel giorno dei morti ruba una chitarra da una...
Ma perché te proiettano queste cagate mostruose?
Per i bambini!
Ma che cazzo?
Ma sai che una famosa conduttrice di radiazione è andata a vederla con il proprio figlio e ne è rimasta al cinema e ne è rimasta molto ben sorpresa. E quindi ho deciso di portarlo qui.
Comunque, voi pensate che il freddo sia finito, ma ultima notizia ve la do perché è troppo bella. Pioggia e neve, poi forte ondata di gelo.
Ma l'ho letta all'inizio!
Ah sì?
Parlando proprio di quella foto lì con questa goccia che arriva sull'Europa.
Comunque farà, da questo weekend fa freddissimo, signori. Preparate, non lavate ancora i giacconi invernali.
Non
aspettate,
come ha fatto Frank.
Esatto, aspettate. Aspettate.
Ma tipo freddo tipo?
Freddo tipo freddissimo. Dipende, non so da dove sei, insomma. Cortina. Guardiamo sul meteo.it.
No, è lo stesso. Pensavo dicesse. Vabbè, e poi cominciamo a parlare della serata del 10 marzo o è troppo presto?
Ma
poi
sì,
la gente si dimentica. Dico due parole. 10 marzo.
Fa conto che il giorno delle elezioni, cioè il 4 marzo, la minima è di un grado. Mentre mercoledì fino a giovedì prossimo le minime sono sotto zero.
Io non ce la posso fare. Comunque, il sabato 10 marzo, quindi avete tempo, stiamo parlando
martedì 27, la massima è 0 gradi, la minima è meno 9. Signori, lunedì 26, massima meno 1. Minima meno 7.
No.
Lunedì prossimo non andrà mai sopra lo zero.
Io non esco di casa. Signori, qua lo dico. Per chi mi aspetta al lavoro che si fotta, io non esco di casa. Sta sotto il piumone per due settimane.
Pensa, lunedì neanche un minuto sopra
lo
zero.
Io esco il 21 di marzo quando inizia la primavera. Vabbè. Comunque, il 10 di marzo, quindi fra due settimane e mezzo, avete tempo per liberarvi da qualsiasi impegno abbiate già preso, ci sarà niente po' di meno che una super serata della radio presso la mensa Marzolo occupata. E infatti leggiamo da Facebook, a grande richiesta, tornano le serate radioattive, ma a grande richiesta di chi? Vabbè. In cui ascoltare buona musica, ballare, divertirsi, fare quattro chiacchiere e in tutto ciò dare una mano al progetto di radiazione. Per tutti questi indispensabili motivi, sabato 10 marzo si alterneranno brani e video di Tony Burrells, Irish Music, premiata agenzia Svia...
La!
Allora bisogna cambiare l'evento. La! Premiata agenzia Sviaggi.
Poi sulla locandina, io cosa ci posso fare?
Collettivo basato sull'istinto estetico ricreativo e poi Musical Resistance, Hyperspace... DJ 7. La serata è promossa da Radiazione, a cui è destinato il ricavato benefit per proseguire. Vabbè, questo lo sapete perché se ci state ascoltando ci conoscete.
Vabbè, trovate la locandina su Facebook, sul nostro sito, un po' dove vi pare. Accorrete numerosi.
Yes.
Noi abbiamo finito.
Abbiamo finito.
Allora ci sentiamo nel futuro.
Ciao e buona giornata. Thank you.